Benvenuti, è bello vedervi così numerosi e interessati. Questo è il primo incontro del 2019 del Forum Culturale del Grindhouse, Cultural Landscapes, che appunto si occupa di dare spazio a temi, dei temi, situazioni, autori che comunque sono di interesse con l'attualità, hanno a che fare con il mondo e la vita a cui viviamo oggi, però sono messo un po' in ombra nel discorso pubblico e quindi rimangono come un'ombra sullo sfondo nella vita, no? Noi, fedeli comunque alla filosofia dell'underground, miriamo invece a dare voce e spazio a quest'ombra. Per questo incontro abbiamo deciso di affrontare un autore molto particolare che in questi anni sta godendo di grande popolarità, che è Jacques Lacan, che appunto non basterebbe un intero incontro solo di introduzione per spiegare, diciamo, tutto l'impatto che ha avuto sulla psicanalisi, ma anche sulla filosofia, ma anche sulla cultura pop, come testimonia anche il manifesto che abbiamo fatto, fino al lontano Giappone. Per esempio, i due Lacan che vedete in fondo sono due Lacan fatti praticamente per un volume di uno psicanalista giapponese, lacaniano, che aveva scritto Come sopravvivere alla vita quotidiana con Lacan, e l'autore di questo ritratto è niente poco di meno che Hirohiko Araki, cioè l'autore delle bizzarre avventure di Jojo, che è un famoso manga e è diventato anime in questi anni, sta godendo di un'enorme popolarità. Quindi l'autore appunto è molto discusso, chiacchierato in tanti ambiti, però curiosamente uno degli ambiti a mia detta più interessanti e anche più prolifici, che è quello del Lacan appunto politico-sociale, comunque Lacan esce da un contesto molto particolare, figlio proprio del Novecento francese, quindi tutto un incontro fra politica, filosofia, storia, cultura, ma anche l'esperienza surrealistica, il cinema, insomma tante cose, che lo rendono allo stesso tempo molto particolare, quindi legato alla sua dimensione storica, ma anche capace di trascendere e di toccare temi universali di grande interesse. E appunto uno dei temi più interessanti che ha toccato il nostro è appunto l'analisi della società, quindi il compito della politica, il capitalismo, il ruolo dell'uomo, tanti punti che oggi affronteremo con il nostro giovane amico Marco, che è un ricercatore promettente, un grande talento, a cui cedo con grande piacere la parola.
Grazie, e grazie a Francesco per l'invito e per la supportazione nella contrattazione delle date. E bene, anzitutto buonasera a tutte e a tutti e grazie per essere qui. E, quando mi è stato chiesto di introdurre il tema Lacan e la politica, sono stato innanzitutto molto, molto felice della cosa, dato che è una questione che ha occupato un po' i miei studi negli ultimi anni e che credo valga la pena riproporre anche, diciamo, al di fuori dei contesti più accademici ed universitari, dal momento che inerisce un qualcosa che riguarda il dibattito pubblico e che potrebbe in qualche modo aiutare a ripensarlo a partire dalle sue fondamenta, no? Quindi Lacan è la politica e Lacan è il sociale, diciamo, che è una parola che probabilmente il nostro non avrebbe amato molto, dato che più volte si è espresso sul suo odio per il sociale, che non è da considerare un allontanamento, una separazione da quello che può essere l'analisi del ruolo che ha la società e della funzione che la società riveste nei confronti dell'individuo, ma piuttosto un tentativo di problematizzare questa funzione in maniera radicale. Tuttavia, prima di arrivare a Lacan e la politica, questa necessita in qualche modo di un'introduzione che prende in esame un tema più ampio, ovvero che secondo me sono i rapporti tra psicoanalisi e politica. Non è un caso che la psicoanalisi si rapporti alla politica, alla società, al tema del sociale sin dalla sua nascita, no? È noto a tutti come Freud, sia nella sua metapsicologia prima, sia poi in scritti più maggiormente dedicati alla questione del sociale, si è espresso, no? Relativamente a tali questioni. Conoscono tutti, no? Il disagio della civiltà, con Totem e Tabù, fino ad arrivare al suo ultimissimo scritto dedicato all'uomo Mosè, all'interno del quale il tema del sociale è affrontato radicalmente diffusamente. So che prima di me ha parlato in questo contesto Romano Madera, un noto psicoanalista junghiano e filosofo, anche Jung dal suo punto di vista è utilizzato tentando di cercare nel suo strumentario una funzione politica, no? Che Mader ad esempio fa interagire ad autori a lui molto noti come Marx e Nietzsche. Un'altra esperienza importante, vado proprio a tentoni nella storia dal punto di vista dell'incrocio, del dialogo tra psicoanalisi e politica, nota ai più è senza dubbio l'esperienza del freudomarxismo. Freudomarxismo è stato un tentativo, no? Che forse è quello più noto a tutti, di far interagire il vocabolario psicoanalitico con un vocabolario specificamente politico, non solo specificamente politico, ma anche un vocabolario che si vuole delle sue fondamenta emancipatorie, come quello marxiano. Faccio solamente alcuni nomi perché possano essere di interesse per tutti, come Wilhelm Reich o ancora la nota scuola di Francoforte, penso ad esempio a testi come La psicologia di massa del fascismo di Reich, o ancora il noto testo Eros e civiltà di Marcuse, penso a Marx e Freud di Erich Fromm, autori che sono patrimonio intellettuale dei più, diciamo. Sul fronte psicoanalitico ancora Agnes Adler o ancora Bernfeld e altri generi. Lacan mi pare si possa dire che in un certo senso proponga un qualcosa di differente, marchi un salto, comunque un momento fondamentale per quanto concerne i rapporti tra psicoanalisi e politica, dato che mi sembra cerchi di riarticolare il dialogo tra queste due discipline, tra questi due saperi, in maniera radicalmente differente. È nota a tutti un po' la direzione che l'interazione fra Freud e Marx ha portato nel dibattito sulla politica, un tentativo di pensare una sorta di liberazione del desiderio che sarebbe costretta all'interno di un determinato e specifico modalità storica di organizzazione del potere, che con strumenti freudiani e marxisti si tentava di smantellare, di rimettere radicalmente in discussione. Lacan non è sicuramente... Non prende sicuramente questa direzione, prende una direzione che non per forza deve essere reputata alternativa a questa, ma sicuramente differente. In uno scritto del 73 definisce il freudomarxismo un ginepraio senza via d'uscita, non è sicuramente un'espressione che concede un qualcosa, un futuro a un approccio di questo tipo. Tuttavia sappiamo, comunque ai più è noto, chi mastica un po' di storia del lacanismo, che sia la presenza di Marx sia la presenza della politica non sono qualcosa di estraneo al vocabolario lacaniano. Mi verrebbe da dire che da un certo punto di vista, anche se mi scuso con chi ha frequentazioni lacaniane in sala per i termini che userò, la visione che propone Lacan rispetto ai rapporti all'interno del quale l'individuo si trova ad agire all'interno della società ha una visione che definirei più tragica, o in qualche maniera meno disperatamente ottimista, come ha detto qualcuno. Non è solo liberando quello specifico modo di organizzazione del potere che è dettato dalla democrazia parlamentare e dal capitalismo che è possibile liberare senza vincoli, in maniera assoluta il desiderio. È un qualcosa che va ripensato in maniera un po' più radicale ed è per questo che Lacan concentrato in qualche modo il mio interesse. Mi sembra che la sua problematizzazione dei rapporti tra psicoanalisi e politica vada in un'azione differente, un attimo più problematica. Tanto per mettere qualche concetto sul tavolo, direi che se il freudomarxismo si pone in una direzione rivoluzionaria nei confronti dei rapporti tra psicoanalisi e politica e dei rapporti all'interno dei quali l'individuo è inserito nella società, Lacan prende una direzione che definirei piuttosto sovversiva. Sovversiva in senso radicalmente etimologico del termine, no? Subvertere, sovvertire, girare, in un qualcosa che tenterebbe di fuggire a quelli che sono stati i destini più tristi di certi inquadramenti rivoluzionari, ovvero il ritornare al punto di partenza, secondo la definizione etimologica del termine rivoluzione. La sovversione mi pare che sia il piano in cui si inserisce il vocabolario lacaniano, il punto a partire dal quale Lacan si interfaccia con la questione politica, e mi sembra che inerisca un piano un attimino più problematico. Non si tratta di mutare il colore, diciamo, del tessuto, si tratta di sovvertire il tessuto per rimanere all'interno dello stesso piano semantico. Si tratta di rigirare, di far sì che qualcosa che è nascosto all'interno di un piano emerga in tutta la sua visibilità.
Quindi non credo che, come dicevo prima, parlare di Lacan a partire da un parlare di Lacan come di un sovversivo, in questo senso, ponga un'alternativa rispetto a quelli che erano i temi rivoluzionari con cui la psicoanalisi, all'interno dei quali la psicoanalisi era nata e con i quali aveva cominciato sin dalla sua origine a dialogare. Mi sembra che sia piuttosto quello di Lacan un ripensamento, un recupero di quelle istanze che prima di lui qualcun altro aveva tentato sul fronte psicoanalitico di problematizzare. Altrimenti non si spiegherebbe secondo me tutto quell'interesse che numerosi teorici, numerose formazioni politiche dichiaratamente appartenenti a un, o che dichiaratamente condividevano una determinata postura nei confronti del reale, della realtà, che per dirla in maniera forse un po' troppo raffazzonata condividevano il minimo comune denominatore della politica emancipatoria, non si spiegherebbe altrimenti tutto l'interesse che queste formazioni politiche, questi teorici ebbero nei confronti di Lacan. E non solo di Lacan, mentre nei confronti del Lacan uomo, ovvero di Lacan mentre era in vita, ma anche l'interesse che quella medesima politica emancipatoria ha comunque conservato nei confronti di Lacan dopo la sua morte, continua a conservare all'interno del presente in cui ci troviamo ad agire e di cui stiamo discutendo. Penso ad esempio a nomi abbastanza noti della filosofia francese contemporanea che non sentirono la necessità di interagire con lo psicanalista francese, no? Penso a Louis Althusser, a Michel Foucault, no? Autori di cui magari si parlerà anche in questo contesto. Penso a Gilles Deleuze e Félix Guattari, che anche se in maniera implicitamente ed esplicitamente critica nei confronti dello psicoanalista francese, non sentirono il bisogno di confrontarsi con esso e con la sua specifica concezione della psicoanalisi. Penso ad esempio a tutto il femminismo francese degli anni 70, no? Molte dei quali erano o colleghe, amiche e comunque interlocutrici di Lacan, penso a Antoinette Foch, oppure sue allieve dirette che poi sono diventate dei punti nevralgici della storia del femminismo, penso a Lucie Garay, a Giulia Kristeva, a Monique Wittig, a Lexi Xus, tutte allieve di Lacan che in qualche modo trovarono percorso un pezzo di strada insieme a lui e poi diventarono cardini di una delle formazioni radicalmente più emancipatrici all'interno della storia del pensiero politico, che è stato il femminismo. Penso più ampiamente a tutto quanto concerne il 1968, alla difficile interazione tra gli studenti e Lacan, ma anche al fatto che fu un'interazione produttiva che è esistita, più ampiamente all'interesse che differenti gruppi di differente estrazione politica, dal maoismo più radicale ai cosiddetti anarco-desideranti, provavano nei confronti dello psicoanalista francese. Penso a un grandissimo esperimento su cui bisognerebbe tornare, soprattutto in questi tempi, in cui domina una specifica organizzazione dell'università che, per dirlo con un eufemismo, potrebbe risultare abbastanza problematica. Penso al grande esperimento di Benson, in cui Lacan è un'università, la prima università radicalmente differente, in cui si è provato ad esplicitare un modo radicalmente differente, di produrre sapere, di fare università in Francia, all'interno della quale Lacan aveva un ruolo da primissimo protagonista. La cosa produttiva per quanto mi riguarda è tentare di pensare come questo interesse, no? Che queste formazioni politiche, questi personaggi, no? ebbero nei confronti dello psicanalista francese, era un interesse totalmente ricambiato. Il fatto che Lacan non si sia mai, anche quando, e più delle volte era così, anche quando finiva per non condividere le prospettive con cui si ritrovava ad interagire, non si è mai sottratto al dialogo, in un certo senso. E ha continuato a rivestire un ruolo di primordine all'interno di quelli che erano i temi più dibattuti dei maggiori movimenti e formazioni politiche presenti al tempo. Come dicevo, tuttavia, questo interesse di Lacan per la politica e della politica per Lacan soprattutto è un qualcosa che ha continuato ad essere presente anche dopo la morte dello psicanalista francese. Da un certo punto di vista, a me piace sempre ricordare una frase che pare Elisabeth Rudinesco, una delle biografe più note di Lacan, ha riportato, ovvero pare abbia detto a un suo interlocutore, mentre si trovava in un'università americana, studiando, diciamo, mentre questo suo interlocutore gli palesava qual era il suo oggetto di studio in quel momento, fenomeni politici a cui si stava interessando, Lacan parebbe a dire: che cosa ho mai studiato nella vita se non le molle e i meccanismi del potere? Da un certo punto di vista questa affermazione è riduttiva per quello che ha rappresentato la psicoanalisi lacaniana tout court, che è un qualcosa che va ben oltre l'analisi delle molle, dei meccanismi di potere, ma che comunque attraversa trasversalmente questa analisi, questa presa in esame del problema politico. Dicevo che anche dopo la morte di Lacan, quindi l'interesse della politica nei suoi confronti, del suo vocabolario, ha continuato ad essere presente, e non è un caso che tra le varie scuole psicoanalitiche attive i lacaniani abbiano così a cuore in maniera differente, ma sicuramente tutte le scuole psicoanalitiche lacaniane, come noto ce ne sono tante, abbiano tutte a cuore così profondamente il tema del sociale, e si esprimano continuamente, sentano il dovere di esprimersi continuamente in tale contesto, a differenti ordini e gradi. Da un punto di vista più teorico, l'interesse continua anche dal versante della filosofia o degli intellettuali tout court. È noto a tutti, ad esempio, il nome di Slavoj Žižek, che è sicuramente una delle personalità più note che ha in un qualche modo torto in maniera molto radicale il vocabolario lacaniano per tentare di prendere in esame i problemi più diffusamente politici che attraversano il nostro presente. Altri nomi, forse meno noti, ma che in questo momento storico forse varrebbe la pena di riprendere in esame, sono quelli di Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, del dibattito che concerne il cosiddetto populismo teorico, che prende anche il nome di democrazia radicale. Sono tutti autori che hanno interagito costantemente col vocabolario lacaniano. Un altro autore è un filosofo a me molto caro, che è il filosofo francese Alain Badiou, che diciamo che per tutta la sua evoluzione intellettuale ha continuato a confrontarsi con quello che esplicitamente lui ritiene essere un suo maestro. Anche in Italia, per quanto riguarda il dibattito più nostrano, diciamo, il lacanismo ha attraversato continuamente quelle che sono le questioni politiche, non solo da un punto di vista teorico, ma anche da un punto di vista di movimento. Penso alla figura di Elvio Facchinelli, ad esempio, che alcuni magari in sala conosceranno, uno psicoanalista che si dichiarò per sempre freudiano, che non cedette mai alle lusinghe di Lacan che c'erano, che ci sono state, e che fu un nome sicuramente centrale all'interno del movimento milanese, dei movimenti più diffusamente politici nella Milano degli anni 70. Mi piace ricordare in questo contesto l'esperienza della rivista L'Erba Voglio, anche perché è fresca la riedizione di un volume, a mio avviso, abbastanza importante, che raccoglie alcuni articoli estratti da questa rivista che prende il nome Il desiderio dissidente. Fino al presente più contemporaneo, sono molti, non solo per quanto riguarda la schiera degli psicanalisti, ma anche di chi si occupa d'altro, i tentativi di sperimentare la forza che l'interrogazione di Lacan e del vocabolario di Lacan può rivestire ancora oggi nell'interrogazione dei problemi concernenti il sociale e il politico, ovviamente. Sono molti, ad esempio, i collettivi di discussione che nascono anche in questi anni attorno alla figura di Lacan, che comunque condividono un punto di partenza lacaniano per interrogare il presente. Tuttavia, all'interno di questo vastissimo panorama, di cui ho provato solo a porre alcune figure, a chi interesserà poi magari durante il dibattito, se chiunque abbia domande mi interrompa senza problemi, magari ne riparleremo, all'interno di questo vastissimo panorama, che è ben più vasto di quello che ho provato ad esplicitare, la domanda con cui vorrei interrogarvi stasera è... Insomma, a cosa serve un'ulteriore interrogazione della politica a partire da un'interrogazione di Lacan? O meglio, in che modo quello che cercherò di dire stasera differisce da quello che è già stato fatto? Allora, come diceva Francesco, introducendomi, io sono un dottorando in filosofia politica all'Università di Padova e partecipo di un gruppo di ricerca che ha una certa storia all'interno dell'università e che si è interrogato da tempo su che cosa sia la politica, tentando di dare delle risposte precise, ed è all'interno di questo contesto, che tenterò di esplicitare più avanti, che la mia ripresa di Lacan assume un senso. Un senso che vorrei tentare di specificare nella sua singolarità stasera. E in che modo vorrei fare questo? Riprendendo proprio le questioni con cui ho iniziato questa chiacchierata, ovvero l'allusione alla questione della sovversione, e la seconda, rifacendomi utilizzando come prima termine un concetto che è ben presente all'interno del titolo che ho deciso di dare a questa serata, no? Una politica dell'impossibile. Quindi utilizzando come concetto l'impossibile, perché o in che modo è possibile parlare della politica, è possibile interrogare la politica a partire da un concetto che parrebbe essere nel migliore delle ipotesi un concetto fumoso, come quello di impossibile, o in che modo parlare di una politica dell'impossibile non ci porti per forza di cose a un impasse. Sembra quasi, no, in qualche modo una sorta di scusante. In che modo è possibile pensare a una politica dell'impossibile? Sembra tutto al più un gioco di parole sciocco. Si tratta allora di interrogare più specificamente cosa sia questo concetto, e per farlo vorrei partire da due citazioni, non sono le uniche che farò stasera. Una che era già presente nella presentazione di questo incontro proviene da un libretto di un filosofo francese che ho già nominato, che si chiama Alain Badiou, che si intitola La ricerca del reale per tutto. In questo testo il filosofo francese afferma: che cosa bisogna trarre dall'argomentazione che avevo appena esplicitato? In primo luogo, non esiste conquista del reale che laddove vi è una formalizzazione. Dunque, non vi è speranza di conquistare il reale al di fuori dell'esistenza di una formalizzazione, di una strutturazione, di una forma. Il reale suppone che sia stata concepita e costruita la forma apparente di ciò che di un reale determinato è il reale nascosto. In secondo luogo, l'affermazione del reale come l'impasse della formalizzazione sarà in parte la distruzione di questa formalizzazione, o diciamo la sua divisione. E tutto comincerà da un'affermazione inaccettabile dal punto di vista della formalizzazione stessa, la quale prescrive ciò che è possibile, vale a dire l'affermazione che l'impossibile esiste. E questo è il gesto fondamentale di conquista del reale, dichiarare che l'impossibile esiste. Un uomo politico un tempo celebre ha detto che la politica è l'arte del possibile, ma è chiaro che è l'arte dell'impossibile, almeno se si tratta di politica reale. L'arte del possibile è la politica come parvenza, che ha i suoi vantaggi perché promette di risparmiare la distruzione. Ma se volete la politica in quanto politica del reale, bisogna affermare l'esistenza dell'impossibile, e ciò può avere delle conseguenze nefaste sulla formalizzazione di cui è l'impossibile proprio. La seconda è una citazione da un seminario di Lacan, il seminario 20, uno dei seminari che, come è noto, Lacan tenne dei seminari per tutta la sua esistenza intellettuale per circa 30 anni, questo è uno degli ultimi, è un seminario del 1972 che si intitola Ancora, dove Lacan afferma una cosa, a mio avviso, estremamente importante, poi cercherò di esplicitare il perché. Dice: d'altra parte, ho definito il rapporto sessuale come ciò che non cessa di non scriversi. Qui abbiamo impossibilità. Vorrei che queste due citazioni, che mi rendo conto sono piene di concetti estremamente complessi, non immediati, tuttavia sono concetti su cui non vorrei soffermarmi immediatamente, perché vorrei che queste due citazioni costituissero in qualche modo lo sfondo a partire dal quale vorrei proporre quello che sto cercando di proporre questa sera, e che confido possano divenire di volta in volta più chiare col passare del tempo di quello che sto cercando di dire questa sera, no? vorrei che in qualche modo interagire continuamente con queste citazioni che pongono sicuramente sul tavolo una serie di concetti che chi ha una frequentazione di, chi in sala ha una frequentazione di Lacan, a cui alle persone che in sala hanno una frequentazione di Lacan risulteranno sicuramente più chiare. A chi non ce l'hanno, confido che possano diventare chiare nel corso di questo dialogo.
Ecco, a tal proposito appunto, a vantaggio appunto anche di chi appunto non ha nessuna familiarità con Lacan, è interessante notare come, diciamo, il fulcro di entrambe le citazioni, ma anche un po' di tutta l'opera del nostro, che paradossalmente il primo è appunto fatta di paradossi, no? Il primo paradosso è forse quello testuale, cioè i seminari sono più leggibili degli scritti, che è noto chiunque essere dei mattoni ipercontorti, volutamente ipercontorti, e diciamo è fine di calemburgio, che di parole incastra e disincastra, mentre i seminari paradossalmente sono i non scritti più adatti a essere letti. E secondo punto, appunto per dare una mano anche al pubblico che non ha familiarità con Lacan, è interessante focalizzarsi sul termine impossibile. Io spenderei due parole su questo per appunto il mio incontro a tutti, cioè come nella prima citazione si sottolinea come l'impossibile sia tale, ma proprio perché tale non lo sia in una certa misura. Quindi per aiutare appunto il pubblico, direi che il pensiero di Lacan va sempre visto di traverso, cioè è sempre un cercare un paradosso, una rottura, che però aprendo questo qualcosa di indicibile libera qualcosa che a sua volta è indicibile, quindi in una certa misura impossibile, però può comunque dirci qualcosa, orientarci. E la prima domanda che farei a Marco è questa, no? Detto ciò, paradossalmente anche la vita e l'opera di Lacan sono dei paradossi. Ad esempio, come ha introdotto bene il nostro Marco, l'opera di Lacan è molto incentrata sul sociale, sul potere, sulla politica, però lui era un noto, non solo misantropo, e anche comunque discutibile su certi aspetti, però anche proprio al fulcro della sua teoria c'è proprio l'impossibilità, in un certo senso, del rapporto umano, che sia nel senso, diciamo, più del rapporto sessuale, che in un certo senso è visto come l'apice dell'impossibile, ma anche il rapporto sociale, per dire. Però allo stesso tempo era uno molto attento a queste cose, oppure anche la questione della comunicazione, eccetera. Per lui comunque c'era sempre, era sempre qualcosa in sottrazione negativo, mentre però l'opera su algo fa qualcosa di concreto. Quindi partendo da qui, cosa diresti a riguardo?
Guarda, sicuramente quello che hai detto sugli scritti e sui seminari è un qualcosa di centrale, no? Certamente gli scritti non li definirei volutamente contorti, nella misura in cui non definirei, ma forse su questo sono impopolare, non definirei Lacan un autore volutamente contorto. C'era più il tentativo di esprimere, proprio anche sul piano della riflessione linguistica, il tema di questa impossibilità, no? Se il rapporto sessuale è impossibile, è un'affermazione che radicalmente provocatoria ai limiti dell'incomprensibile per chi non abbia una frequentazione lacaniana, ma banalmente potrebbe essere sciolta nel fatto dell'evidenziazione delle difficoltà che una relazione di qualsiasi tipo, in cui una relazione di qualsiasi tipo può incorrere, che questa relazione sia quella dell'intersoggettività banale di io che mi pongo a dialogare con te, o che più ampiamente mette in discussione la possibilità che si dia un rapporto facile, immediato, intersoggettivo tra le persone e il collettivo all'interno del quale queste sono inserite. Anche sul piano dell'esplicitazione linguistica, questa cosa ha delle conseguenze. Il fatto che si riscontri un'immediata difficoltà nella lettura degli scritti di Lacan, ma anche nell'ascolto dei suoi seminari, è dettata, a mio avviso, dal tentativo di riprodurre quelle che, secondo Lacan, quelle che Lacan definiva formazioni dell'inconscio. È difficile parlare dell'inconscio, è difficile far parlare dell'inconscio, è un qualcosa con cui che inerisce profondamente il piano del linguaggio. Un linguaggio che sia deputato a far parlare un qualcosa che linguisticamente non è esprimibile, irreale, impossibile, Lacan va da vari nomi a questa cosa, ma che comunque rappresenta un qualcosa di non esterno adesso, non qualcosa di extralinguistico, irrazionale, è un qualcosa su cui Lacan ha sempre fatto chiarezza.
dire che qualcosa è impossibile, concentrarsi sulla necessità di parlare dell'impossibile, significa proprio non lasciare che questo impossibile sia preda di facili semplificazioni dell'ordine del senso che, come ebbe a esprimersi Lacan in una conferenza, è sempre patrimonio della religione, no? Il senso di per sé è sempre religioso. Di fronte all'impossibile, che è un qualcosa che c'è, quello che tenterai, che tenterò in qualche modo, che tenterai di dire, ma avendo un focus sulla politica, è che banalmente l'impossibile è un qualcosa che c'è, che riguarda i rapporti umani, che ne rappresenta, che tenta di decifrarne la difficoltà nella loro esplicitazione, nell'esplicitazione di un rapporto, di una relazione tra due individui, tra un individuo e il collettivo all'interno del quale è inserito. Ci sono delle impasse, non è un qualcosa di immediata questa relazione, è un qualcosa che va radicalmente, che deve scontrarsi con la difficoltà della sua costruzione continua. Dire che il rapporto sessuale è impossibile, o dire me ne assumo la responsabilità che il rapporto politico è impossibile, non significa sì, delle facili semplificazioni per cui allora la cosa da promuovere è un individualismo radicale, per cui se il rapporto è impossibile tanto vale non pensare, non pensare a una politica differente da quella che vorrebbe la semplificazione di questo rapporto, ma significa invece prendersi la responsabilità di pensare radicalmente questa impossibilità. Significa considerare questa impossibilità non come un qualcosa che freni la possibilità del darsi di una relazione, ripeto, una relazione che può esplicitarsi su differenti gradi, da quello amicale a quello di lavoro, a quello amoroso, a quello politico, no? Una relazione di l'impossibilità di una relazione non ha nessun approdo nichilistico, bensì un continuo tentativo di ripensare questa relazione a partire dalla sua impossibilità. Che significa maturare un impegno, una responsabilità tale per cui il problema teorico e il problema pratico dell'esercizio della politica vanno proprio a interrogare di continuo la possibilità di questa relazione, che è una relazione che non sarà mai serena, non sarà mai scevra di problematicità, soprattutto non sarà mai eterna, non sarà mai identica a se stessa, ma sarà un qualcosa che deve essere continuamente problematizzato, continuamente riproposto, continuamente ricostruito. Mi rendo conto che si evidenziano due piani radicalmente differenti della questione. Quello che vorrei cercare di dire banalmente è che cominciare a rinterrogare la politica con Lacan significa porsi su un piano attraverso il quale è necessario problematizzare tutta quella serie di concetti con cui siamo abituati da secoli a pensare alla politica e che vorrebbero, al contrario di quanto detto fino a questo momento, la definizione di un soggetto stabile, di un orizzonte collettivo all'interno del quale questo soggetto è inserito, altrettanto stabile, ben definito, scevro di problematizzazioni, identico a se stesso, eterno, che non consente una fluidità tale da essere ripensato, da essere riproblematizzato. Quello che stavo cercando di dire, appunto, è che se si vuole interrogare la politica a partire da un punto di vista lacaniano, bisogna avere da un lato ben chiaro, chiaramente, che cosa ha detto Lacan. Non sarà sicuramente sufficiente un dialogo di questo tipo per esplicitarlo, tuttavia spero possa essere di qualche utilità. Dall'altro lato bisogna avere anche chiara che cosa sia la politica che cerchiamo di interrogare a partire dal vocabolario lacaniano. Allora, da un certo punto di vista, è necessario esplicitare che la politica ha una sua storia, banalmente. Quello che noi definiamo politica ha una sua storia, la politica è un qualcosa di preciso, e i concetti con cui siamo abituati a pensare la politica hanno una loro storia e sono anche loro qualcosa di estremamente preciso. Questa serie di concetti con cui siamo abituati a pensare la relazione politica, io credo costituiscano un qualcosa che non solo è necessario ripensare, ma che non può rimanere saldo a partire da un'interrogazione di tipo lacaniano. Faccio solo degli esempi. Penso alla nozione di soggetto politico. È un qualcosa che l'interrogazione lacaniana, un'interrogazione della politica, da un punto di vista lacaniano, non può non pensare di non problematizzare un concetto come questo. Ecco, il concetto di soggetto politico, ad esempio, è un concetto centrale all'interno di quello che è il nostro modo di vivere la politica, ed è un qualcosa che noi assumiamo tendenzialmente inconsciamente, forse non irriflessivamente, inconsciamente direi che non è il contesto per utilizzare questo termine. Noi assumiamo irriflessivamente una serie di concetti, che sono i concetti con cui pensiamo da secoli la politica, e che a mio parere un'interrogazione lacaniana della politica deve per forza costituire un'interrogazione di questi concetti, perché è lo stesso Lacan, su piani differenti, ovvero su quello della psicoanalisi, sono gli stessi concetti che Lacan ha interrogato. Stavo facendo l'esempio del soggetto. Il soggetto politico che siamo abituati a pensare, quello della democrazia rappresentativa, banalmente, all'interno del quale siamo abituati a vivere da secoli, è un soggetto che ripropone quei caratteri di fermezza, stabilità, identità, immutabilità su cui mi sono pronunciato fino a poco fa. È un soggetto rigido, è un soggetto rigido che tuttavia per essere tale nasconde sotto di sé un impossibile. Quando siamo chiamati ad agire politicamente, ognuno di noi agisce politicamente come soggetto di diritto, solitamente, no? Si esplicita, il suo agire politico si esplicita ad esempio attraverso il voto, attraverso l'agire elettivo, un canale di questo tipo. Vale la pena forse domandarsi quale, in che modo come soggetti politici agiamo all'interno del dibattito politico, all'interno del canale elettivo. Allora vedremo che da un certo punto di vista agiamo come soggetti che non portano sul piano della riflessione politica quello che realmente siamo, nella nostra concretezza e nella nostra materialità. Allora vale la pena chiedersi: ma dove finisce quella materialità dei soggetti da cui siamo costituiti e che non ha un'espressione politica? Allora interrogare questa cosa a partire da Lacan ha un suo senso, nella misura in cui quella materialità che ci costituisce come soggetti, quella materialità che il soggetto di diritto non riesce a portare sul piano della riflessione politica, è un qualcosa che varrebbe la pena interrogare, proprio perché rappresenta l'impossibile inerente al soggetto, a noi in quanto soggetti. In questo senso, allora, riprendere il tema dell'impossibile da un punto di vista del soggetto significa pensare questo, cercare di pensare questa cosa. È possibile pensare a una politica, un legame politico all'interno del quale la nostra azione in quanto soggetti prevede una messa in campo della nostra materialità, di noi in quanto uomini, donne, studenti, lavoratori, eterosessuali, omosessuali, un investimento politico di quella che è la materialità che ci costituisce, e non solo del sembiante con cui questa materialità è rappresentata. È possibile pensare a una politica di questo tipo? Ovvero è possibile pensare a una politica dove ciò che rimane nascosto sotto il tappeto del soggetto di diritto, unico canale all'interno del quale è possibile agire politicamente all'interno della nostra società, trovi invece un'espressione concreta, una messa in azione pratica? È possibile pensare a una politica differente? Ecco, interrogare la politica a partire da Lacan ci invita a pensare problemi di questo tipo. Un altro problema concerne ad esempio il collettivo. È possibile pensare un collettivo, ovvero un'entità universale all'interno del quale come individui ci troviamo ad essere inseriti, che non sia sempre identico a se stesso, rigido, ben definito, ma che sia un qualcosa che interagisce di continuo con la specificità singolare di ciascuno di noi? È possibile che si dia un'interazione pari a pari a partire dall'investimento politico personale della nostra specificità, della nostra materialità di soggetti all'interno di un collettivo che tenga conto di questa materialità e cerchi di fornire una risposta a questi investimenti soggettivi?
In realtà, a livello, diciamo, ideale, è quello che agli inizi si è proposto di fare il movimento Chipster, secondo me. Nel senso che l'utilizzo dei social, il discorso che quando è nato, il discorso che i diretti venivano giudicati dagli elettori che alzavano, abbassavano lo stipendio, i primissimi consiglieri 5 Stelle a Bologna funzionavano proprio così.
cioè, almeno sulla proposta, non è simile a questa cosa di cui stiamo parlando adesso?
E guarda, rispondo seccamente di no, poi cerco di spiegarti perché secondo me quello che è necessario pensare è un qualcosa che imbocca una direzione differente. Ovvero, quando prima ho detto che è necessario spiegare perché parlare di politica significa interrogare la politica a partire dal suo divenire storico e dalla sua specificità concettuale. Ovvero, i concetti con cui abbiamo a che fare, con cui esercitiamo la politica quotidianamente, hanno una storia e sono dei concetti specifici. Uno di questi è quello di democrazia rappresentativa, no? Che varrebbe essere messo in crisi, secondo quanto facevi osservare, dall'ideale della democrazia diretta, di cui non solo il Movimento 5 Stelle ma anche altri movimenti ci facevano portavoce. Tuttavia io credo che sia in realtà un falso problema quello dell'opposizione tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa, nella misura in cui i concetti su cui si fondano questi due modelli di democrazia sono in realtà gli stessi se ci si ragiona. Ovvero il fatto che nella misura in cui l'unico soggetto pensabile politicamente è quel soggetto collettivo che da secoli chiamiamo popolo, questa cosa, che l'espressione di questo popolo, soggetto collettivo, che ingloba una serie di soggetti individuali, agisce nel momento in cui l'unico soggetto collettivo agente politicamente inteso è questo, è impossibile logicamente pensare all'espressione degli individui nella loro materialità. Che tu voti un rappresentante o che tu prendi posizione diretta su un determinato problema, lo farai non dal punto di vista della tua materialità di soggetto individuale, non agisci politicamente a partire dalla materialità del soggetto che sei, non c'è un investimento politico di te in quanto tale, bensì tutto che si risolve o in una delega o in una presa di posizione. In una presa di posizione a partire da posizioni prestabilite, banalmente. Vi è un qualcosa di differente dal pensare un canale all'interno del quale un individuo partecipi alla presa di decisione di fronte a un problema, riguardo a un problema, in quanto individuo attraversato da determinati problemi e non in quanto soggetto di diritto. Faccio un esempio banale. Bisogna decidere se aprire un inceneritore o no in un paese, in un posto. Un conto è che siano convocati dei soggetti, delle soggettività che sono attraversati da quel problema e che di fronte alla e che a partire dalla modalità con cui sono attraversati da quel problema prendono parola, e un conto è pensare che un soggetto collettivo prenda parola su questa cosa, in cui non c'è un investimento specifico della singolarità dei soggetti attraversati dal problema. Banalmente, che tu lo faccia per via diretta o per via rappresentativa, non agirai mai politicamente in quanto medico, muratore, impiegato, ma agirai politicamente in quanto soggetto a cui la legge conferisce la possibilità di esprimersi su un problema, ma non a partire dalla tua materialità. È un qualcosa di differente, ben più da dedicare a cercare di pensare una politica che consenta invece l'espressione materiale e pratica della singolarità con cui ogni soggetto si trova ad agire. Lacan, un'interrogazione della politica a partire dal vocabolario lacaniano va in questo senso, banalmente, perché Lacan, fin dalle prime fasi della sua riflessione, dà, come dire, delle madornali botte sugli istinti all'idea di un soggetto rigido, identitario, che riposi sulla sua stessa presenza, sulla sua stesso tentativo di autoporsi. L'idea è piuttosto che un soggetto deve essere ricercato a partire dalla materialità che in qualche modo egli è, ed è una materialità che non può essere sostituita da nessuna espressione logica, politica, da nessun costrutto sociale, ma che si fonda, mi verrebbe da dire banalmente, su i rapporti sociali che attraversano ciascun soggetto in quanto tale, e non, che non costituiscono immediatamente una relazione politica. Il compito di una politica lacaniana, banalmente, è quello di impegnarsi nella difficile costruzione di una relazione politica a partire dalla constatazione che è tutto meno che facile la possibilità che gli individui interagiscono tra di loro. Allora, o si accetta la sfida e si dice questa cosa è un qualcosa di molto difficile, non è assolutamente scontato che una relazione si dia, non è assolutamente scontato che una relazione si dia tra me e te, figuriamoci tra me e un collettivo, tra me e noi. O si fa così e ci si impegna, si affronta di petto la problematicità che la relazione pone, oppure si fa quello che si è sempre fatto da secoli: di fronte alla possibilità che si possano dare degli scontri tra individui, si cerca di costruire degli edifici geometrici perfetti, giuridicamente intaccabili, ma che tuttavia nascondono al loro interno non solo delle aporie e delle difficoltà, ma anche una serie di impasse, di impossibilità che forse non è sufficiente mettere sotto il tappeto affinché non riemergano di continuo.
Quindi, insomma, per tirare un po' le fila di questa interessante domanda, possiamo dire che anche qua arriviamo al paradosso della necessità di un soggetto che possiamo definire poroso, cioè nel senso di un qualcosa che esiste, cioè nel senso che c'è, è presente, però è sempre indefinibile, e quindi lo sforzo, secondo Lacan, dovrebbe essere quello non tanto di definire in modo preciso e quindi creare uno steccato che sia concettuale, pratico, politico, insomma quello che richiede la situazione, ma al contrario fare il leva invece sulla porosità, cioè sul buco, su quel pezzo di impossibile in qualche modo si manifesta e in qualche modo farlo parlare, anche se è un linguaggio sempre, cioè mai completamente traducibile nel concreto, c'è sempre un qualcosa di aperto, e questa è secondo me anche la radicalità del messaggio lacaniano, che allo stesso tempo è molto controintuitiva ma anche molto concreta, perché poi nella vita vediamo così, non vediamo negli edifici concettuali o altro. E a tal proposito ci terrei appunto a fare una domanda su forse quello che è uno dei temi centrali, cioè Lacan e il capitalismo, appunto per a beneficio di chi comunque non è avvezzo all'autore. Bene ricordare che Lacan ha avuto delle posizioni sul capitalismo estremamente impopolari, sia da destra che a sinistra, e in particolare, secondo me, è riuscito a cogliere molto bene, con una lucidità incredibile, quella che sarebbe diventata poi la situazione contemporanea. Cioè, sostanzialmente Lacan era contrario, cioè si poneva in maniera problematica anche a tanti movimenti, tanti pezzi del movimento anche del 68, dicendo attenzione che se qua, diciamo, liberiamo il desiderio e basta, poi va a finire che non abbiamo più un potere tirannico contro cui opporsi, ma comunque avremo una sorta di, chiamiamolo, di tiranno interno per comodità, che comunque ci renderà servi nonostante siamo formalmente liberi. E qua c'è la famosa analogia del pastore, che magari Marco ci spiegherà. Quindi a tal proposito, come secondo te, diciamo, la posizione di Lacan era corretta, non era corretta, che traduzione ha avuto la sua attualità?
Allora, innanzitutto riprendo la prima affermazione che hai fatto quando hai parlato di soggetto poroso. Credo che sia un buon termine con cui riassumere la questione. Giustamente tu facevi in qualche modo attenzione, ponevi l'attenzione sulla questione del buco, no? È un concetto estremamente presente all'interno della riflessione lacaniana, no? Non solo, tuttavia, mi spingerei a dire, nella misura in cui è necessario pensare un soggetto bucato, oppure il piano della riflessione politica, un collettivo bucato, a partire dal quale buco, quella dimensione di reale su cui ci concentravamo, dovrebbe costantemente avere la possibilità di riemergere. Io mi spingerei a dire piuttosto che a partire dalle riflessioni, dalle ultimissime riflessioni di Lacan, che come è noto muore nell'81, quindi porta avanti il suo seminario per più di 30 anni, mi spingerei a dire che è necessario pensare alla politica non come qualcosa di bucato, non il collettivo come qualcosa di bucato, nemmeno il soggetto come qualcosa di bucato, bensì come il buco in generale. Nella misura in cui l'impossibile non costituisce più un qualcosa che
rappresenta un impasse all'interno della formalizzazione di cui parlavamo all'inizio, bensì come l'unica cosa che c'è. L'affermazione radicale che è possibile fare politicamente, da partire da una riflessione come di quella di Lacan, è che abbiamo a che fare l'impossibile, abbiamo a che fare con l'impossibile, con quel qualcosa che non cessa di non scriversi, dicevo nella prima citazione a cui ho fatto riferimento, non con qualcosa che costituisca un impedimento, ma bensì con l'unica cosa con cui dobbiamo avere a che fare. E a partire da questa constatazione che ciò che vi è impossibile, ciò che vi è dell'impossibile, ciò che abbiamo di fronte è che esiste qualcosa che non cessa e non cesserà mai di non scriversi. Ecco, l'unica possibilità è cercare di pensare un intervento politico dell'ordine della contingenza, ovvero come qualcosa che per un momento, ma che per un momento che non significa una valorizzazione dell'effimero o nulla di romantico da questo punto di vista, ma che da un certo punto di vista, per un momento che deve essere continuamente riproposto, quel non cessare di non scriversi che descriverà l'impossibile cessa di non scriversi e quindi rende possibile una relazione. Ripeto, il fatto che il non cessare di non scriversi rappresenti tutto, l'unica cosa con cui possiamo confrontarci, non è da prendere come un residuo nichilistico o fallimentare della proposizione del cambio, bensì come quella pietra con cui siamo così continuamente obbligati a confrontarci, ma che allo stesso tempo rappresenta la condizione di possibilità della necessità di continuare a pensare a una relazione che cambia continuamente. Quindi il non cessare di non scriversi come qualcosa che un'azione politica deve tentare di far cessare di non scriversi, ma non con la pretesa che questo cessare di non scriversi, che questo impossibile, sia un qualcosa da accantonare una volta per tutte. Nessuna relazione politica costruita, nessuna espressione particolare, cristallizzazione del soggetto che noi siamo sarà mai definita. Non esiste un'identità da questo punto di vista, né per quanto riguarda il soggetto, né per quanto riguarda il collettivo, né per quanto riguarda la relazione. È un qualcosa invece che continua a rimodellarsi a partire dalla necessità che i casi con cui interagiamo continuamente nella nostra vita, e che non sono casi che appartengono solamente all'ordine politico, bensì a quello personale, amoroso, a vari piani della riflessione e dell'esperienza, che a partire da queste dalla singolarità di questi casi necessitano un investimento particolare di noi in quanto soggetti, la creazione, ad esempio dal punto di vista politico, di una determinata totalità, di un determinato collettivo, e la produzione di una determinata relazione che non deve concepire il fallimento, il discioglimento, la dissoluzione, il venire meno di essa come una sconfitta, bensì come la possibilità di riorganizzarsi di continuo, interagire con un vocabolario lacaniano non solo dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista personale significa anche ripensare una certa semantica a partire dalla quale la dissoluzione, il fatto che una relazione sia solo temporanea sia dal punto di vista interpersonale che politico, non rappresenta un qualcosa di negativo bensì un qualcosa che caratterizza invece la specificità della relazione in quanto tale. Una relazione non può che essere temporanea nella misura in cui si dà a partire da una necessità e si scioglie nel momento in cui tale necessità non è più tale, e questo non è sintomo di fallimento o di nichilismo di alcun tipo, perché bensì inerisce la particolarità di una struttura quanto tale, come quella della relazione. La seconda domanda, cioè una riflessione di questo tipo inerisce completamente la seconda domanda che mi ponevi, o quella che concerne i rapporti, la lettura di Lacan del capitalismo. Come è noto, Lacan dal mio punto di vista è uno tra gli intellettuali del tempo che colse nella maniera più profetica da un certo punto di vista alcune mutazioni delle strutture di potere che poi portarono all'emersione di quella che anche nel dibattito di quello che anche nel dibattito più spiccio e giornalistico oggi si tende a chiamare neoliberalismo, ovvero una certa e precisa modalità di organizzazione del potere all'interno del quale, come dicevi tu, si tende a produrre una forma di investimento soggettivo all'interno del quale il soggetto, piuttosto che essere controllato, governato,
si autocontrolla, si controlla da sé, è una gestione, è una, da un certo punto di vista, una specifica gestione e governo della libertà, affinché ciascun soggetto, a partire dal proprio investimento libero, produce il suo stesso controllo. Lacan è sicuramente uno dei primi che intravede questa metamorfosi delle strutture di potere, delle strutture di governo, allorché si pronuncia nel 1972 su questi temi, costruendo sempre nella maniera sua specifica, formalizzante, con un utilizzo estremo della matematica, ad esempio, una piccola struttura che lui definiva discorso e che in quel contesto chiamò discorso del capitalista. All'interno di questo discorso Lacan nota, lo ribadisco in maniera estremamente profetica e produttiva, come si stesse producendo un mutamento delle strutture di potere, ma anche delle strutture antropologiche all'interno delle quali ciascun soggetto si trovava ad agire, per cui si dava al soggetto, in qualche modo a ciascuna delle soggettività presente nel campo politico, della relazione politica, si dava in qualche modo l'impressione di agire liberamente, ma è proprio dall'azione libera, che libera non era, dato che c'era un governo estremo della libertà che si concedeva a tali soggetti, proprio a partire dalla loro azione libera, in qualche modo questi soggetti producevano quelle strutture di controllo, delle efferate strutture di controllo, che funzionavano ed erano funzionali, così funzionavano così bene proprio perché esplicitavano, come mai era accaduto nella storia, la possibilità che un soggetto potesse investire liberamente il proprio desiderio. Quello che dicevi tu, no? Di fronte a degli studenti che la facevano un po' facile in qualche modo, dicendo quello che vogliamo è una liberazione totale del desiderio, Lacan, come spesso faceva, cercava di problematizzare da un campo che era il suo specifico, quello psicoanalitico, ciò che in qualche modo stava accadendo. Da un lato, cercando di far capire a questi studenti e soprattutto ai riferimenti teorici di questi studenti che forse la questione era un poco più complessa e che la liberazione totale del desiderio avrebbe forse portato a un asservimento del desiderio ben più radicale di quello che certe strutture di potere avevano esercitato su di esso all'interno della storia.
Sì, mi torna in mente, ad esempio, non so chi di voi si ricorda, ma praticamente qualche anno fa, sarà stato tipo il 2010-2011, a seguito della crisi economica, in Inghilterra scoppiò una mini rivolta nei quartieri più poveri, che però si concretizzò banalmente nelle persone che andavano, che ne so, a rubarsi il televisore, il cellulare di ultima generazione, no? Quindi questo potrebbe essere un ottimo esempio di quello che dicevamo, cioè il desiderio che in qualche modo si autosabota. Questa era una cosa che in realtà anche alcuni teorici francesi, che erano un po' in polemica con Lacan, come i citati Deleuze e Gattari, sapevano, perché ad esempio il concetto di macchina del godimento nell'Antiedipo è esattamente questa cosa qui, cioè in qualche modo un desiderio che si soddisfa però in modo meccanico, impersonale, e quindi distruggendo insomma la specificità umana di chi se ne fa carico. Però è interessante collegare questo discorso con una cosa che invece Lacan non fece in tempo a vedere, che è il fenomeno completamente contemporaneo del populismo, no? Ad esempio la questione di Trump, no? Che ho scelto anche appunto per il manifesto completo, insomma, dell'evento, per chi l'ha visto su internet o in giro nell'università, cioè tutti davano per scontato che vincesse la Clinton per una questione di logica, di razionalità, di soggettività, per riprendere l'estico di prima, invece ha vinto Trump, che in un certo senso è una cosa, seguendo i parametri normali, impossibile, no? Però allo stesso tempo obbedisce alle stesse logiche di fondo, quindi possiamo dire che ad esempio oggi la politica è in crisi appunto per la centralità del discorso neoliberale, cioè da un lato abbiamo la falsa opposizione tra la logica, l'ordine, eccetera, come può essere stata la Clinton, che in realtà comunque era la serva dell'establishment e quindi invotabile per tutti gli aspetti, e dall'altro abbiamo l'irrazionale, il caos, l'assurdo, come può essere Trump, che però obbedisce alle stesse logiche, no? Quindi in un certo senso tanta frustrazione, tanta rabbia, diciamo, si cortocircuitano in questa opposizione che in realtà è formale, no? Cioè, per citare Jung, che è, diciamo, un po' il mio autore di riferimento sulle funzioni analitiche, è un po' il ritorno del rimosso, però il rimosso e il manifesto fanno parte della stessa unità. Su questo Lacan non sarebbe d'accordo con me, perché non gli piacevano molto queste cose, però secondo me a livello, diciamo, concreto, pratico, si arriva a conclusioni abbastanza simili. Tu cosa ne pensi?
Aspetta, ti risponderei in due maniere. Innanzitutto, sì, dal punto di vista delle previsioni politico, di un teorico della politica, la vittoria di Trump alle elezioni americane non era prevedibile, da un certo punto di vista, nella misura in cui quello che si chiama neoliberalismo, che con un lessico foucaultiano si chiama governamentalità neoliberale, modo di governo neoliberale, si credeva essere ben saldo e che pertanto non poteva prevedere un cedimento da quel punto di vista. Ecco, io credo che anche da questo punto di vista la questione sia un attimo più problematica, nella misura in cui da un lato la vittoria di Trump e l'avanzare delle cosiddette forme di populismo di destra non rappresenta, a mio avviso, un qualcosa né di sorprendente né di contraddittorio rispetto all'imporsi della governamentalità neoliberale. In primis perché il modo di governo neoliberale sta benissimo, continua a costituire da un certo punto di vista il razionale delle strutture politiche con cui ci troviamo ad interagire, nella maniera più evidente, nella misura in cui, per citare o per riprendere alcuni dei concetti a cui facevi riferimento dell'anti-Edipo di Deleuze e Guattari, procede per quelle che Deleuze e Guattari chiamavano meccanismo di deterritorializzazione e riterritorializzazione, ovvero un qualcosa che costituisce l'eccesso, un qualcosa di non previsto, il limite, l'ostacolo, è un qualcosa che non rappresenta il cedimento di una forma di governo come quella neoliberale, bensì rappresenta esattamente la struttura del proprio meccanismo. Il neoliberalismo è così forte nella misura in cui riassiomatizza di continuo quelli che costituiscono i suoi limiti, i suoi contraddittori, le sue impasse. Si fonda proprio su una sorta di becera sussunzione dialettica di quelli che sono i suoi limiti, da un certo punto di vista. Quindi, esattamente come le crisi economiche non costituiscono un'obiezione al capitalismo, bensì esattamente la modalità con cui il capitalismo si riorganizza di continuo, anche a mio modo di vedere, il riemergere di certe passioni politiche moderne, anteriori all'emergere del neoliberalismo come struttura di governo e modo di organizzazione del potere, non rappresentano qualcosa che lo mette in crisi, ma qualcosa con cui il neoliberalismo interagisce tranquillamente. Ciò non toglie che sicuramente, dal momento che il neoliberalismo, sebbene io credo che ci sia molta confusione dal punto di vista della riflessione politica quando si parla di neoliberalismo, anche perché solitamente quando si discute di neoliberalismo si accompagna una convinzione per cui i vecchi concetti politici sarebbero morti, per cui gli stati sarebbero venuti meno. Invece, da un certo punto di vista, un'analisi più efficace del populismo dovrebbe portarsi a riflettere sulla maniera in cui proprio questi concetti non hanno smesso di esistere, ma banalmente si sono riorganizzati, i concetti di Stato, i concetti di popolo. Basta guardare il dibattito politico a noi più attuale, anche dal punto di vista del ricorrere di certi significanti, significanti moderni: libertà, uguaglianza, popolo, potere, Stato, sovranità, sono qualcosa di estremamente presente all'interno del dibattito politico. A mio modo di vedere, non si deve cadere nella facile trappola di pensare il populismo e quindi come la soluzione, no? La soluzione attraverso cui si riabilitano una serie di concetti di contro all'emergere di un modo di organizzazione di potere che non ci piace, come quella neoliberale.
Per cui, da questo punto di vista, il neoliberalismo non ci piace. Troviamo ancora una volta, come dicevano prima, la ricerca di una certezza politica in tutti quei concetti che hanno rappresentato un terreno solido per la riflessione politica da qualche secolo a questa parte. E quindi, di fronte a tutto ciò che di male ha portato con sé il neoliberalismo, ci rifugiamo nella riabilitazione dello Stato-Nazione, della sovranità, del popolo, a destra e a sinistra. Ecco, io credo che non bisogna in primis cadere nella trappola di pensare che ci sia un'opposizione così netta. Il caso di Trump, ad esempio, dimostra come un'organizzazione di tipo statuale non costituisca un'opposizione al neoliberalismo, ma un qualcosa con cui il neoliberalismo interagisce fin dal momento in cui è nato. C'è stato lo Stato-Nazione esercita un ruolo preciso all'interno del modo di organizzazione politico neoliberale, che sarebbe sciocco considerare solo come qualcosa di oppositivo. Quindi, da un lato, e credo che sia la direzione che da un punto di vista della riflessione della teoria politica stiamo purtroppo, a mio avviso, prendendo. Credo che ciò che si configurerà sarà una mediazione tra tendenze neoliberali che sono tutto meno che morte e un riproporsi di tendenze neofeudali, per cui tutta quella serie di concetti con cui siamo abituati a ragionare, confini, sovranità, popolo, Stato, mostreranno il loro lato più deteriore, per cui si assisterà a una condivisione o comunque a un modello politico che porta con sé, per dirla proprio scadendo nel dialogo non tecnico, per cui convinciti di essere libero, e se non ti convinci ti do anche una botta in testa, così ti devi convincere di essere libero, che è bella la libertà, e da un certo punto di vista. Dall'altro, credo che sia un errore pensare, come molti fanno, magari anche pieni di buone intenzioni, che la riproposizione di alcuni concetti politici moderni, ripeto, popolo, Stato, sovranità, siano un antidoto al divenire politico neoliberale. Ecco, io credo che da un lato questi due dispositivi politici siano da leggere nella loro complessità insieme, e dall'altro non credo che sia la riproposizione di alcuni concetti politici moderni che hanno avuto una loro storia e continuano ad averla un modo alternativo al neoliberalismo di pensare la politica.
Bene, quindi è appunto interessante notare come ancora una volta certe opposizioni siano apparenti, ma appunto quello, il nucleo si trova paradossalmente guardando attraverso quella porosità di cui dicevamo prima, per cui, per riassumere un po' quanto abbiamo detto, certe opposizioni sono solo formali, ma le logiche da cui si generano sono le medesime. Nello specifico, diciamo, tante volte il forte richiamo della nostalgia, che come sappiamo bene dall'etimo significa sofferenza della distanza della casa, perché era nata appunto per i mercenari svizzeri che soffrivano di nostalgia, da un lato è un paradossalmente un richiamo impossibile, no? Perché anche qua lo vediamo anche nell'arte, nella cultura anche popolare, ad esempio cosa va di moda in questi anni? Il remake, no? Quindi riattualizzare un passato che tante volte è idealizzato, non è neanche stato vissuto. E idem in politica, no? Cioè certe forme che per loro natura appunto abbiamo scoperto essere comunque condizionate e non immutabili, non eterne, suscitano un richiamo potente, non per la loro, per la loro concretezza, ma per quello che rappresentavano, quindi per il loro simbolico per certi aspetti. Quindi, in un certo senso, secondo me, e penso che anche Marco sia d'accordo, è proprio questo richiamo impossibile a cui dobbiamo dare l'orecchio, cioè una politica moderna dovrebbe riuscire a cogliere questo desiderio e concretizzarlo, ma uscendo dalle logiche che ne determinano la castrazione in un certo senso. Quindi con questo appunto è interessante poi notare, e poi lasciamo la parola al pubblico dopo questo ultimo intervento, come questo potere, insomma, di attrazione di questa nostalgia, di questi ideali, sia così forte da far ignorare anche le contraddizioni più assurde. Mi viene in mente, se ne potrebbero fare molte, ma prendiamo ad esempio Trump, che insiste col nazionalismo, col muro, che comunque sta bloccando, è andato in lockdown, molti stati federali americani, allo stesso tempo però sia ultra, ultra antinazionalista, ma lo sa fare in tutto il mondo, favorisce le borse, quindi proprio quelli contro cui diceva di andare contro. Oppure, che ne so, per prendere i casi di recentissima di politica recentissima italiana, vediamo il ministro dell'interno che fa il cosplay della polizia, lodando comunque la cattura di Battisti, che era l'ultima ruota del carro, però ad esempio tutti i vari terroristi di estrema destra, ad esempio quelli di Piazza Fontana, sono tutti liberi per dire quelli allora non vanno bene. Quindi anche lì la politica, diciamo, diventa malattia, diventa schizofrenia, nel senso diventa scissione che però tiene colpo per un legame interiore molto forte. E anche questo è un lato che si tende molto a sottovalutare, perché il neoliberismo insiste molto sul soggetto razionale, no? Quindi sulla scelta consapevole, sul calcolo. La teoria economica neoliberale può essere studiata, una roba paradossale, tipo uno dei teorici principali sostiene che ogni azione che facciamo è perché calcoliamo l'utilità attualizzata come, in modo da massimizzarla in vista della nostra morte, che è una roba che onestamente penso neanche un viaggio di LSD di 4 kg riusciva a farmi partorire, però allo stesso ci si resta attaccati contro ogni evidenza, proprio perché alla base c'è il desiderio, c'è comunque questo attaccamento simbolico che sarebbe bene almeno mettere in discussione. Te come la vedi a riguardo, e poi ci diamo la domanda al pubblico.
Guarda, hai detto una serie di cose tutte che meriterebbero sicuramente una discussione singolare. Io credo che da un certo punto di vista non parlerei solo di nostalgia, bensì piuttosto insisterei su come, lo dico anche in maniera magari provocatoria, se qualcuno ha presente molti degli studi che si sono sviluppati negli ultimi anni sul neoliberalismo e che puntano a mostrarne l'eccezionalità rispetto alla storia dei sistemi di potere politici che lo hanno preceduto, io insisterei piuttosto nel mostrare su come il neoliberalismo non faccia che portare all'estremo una serie di predisposizioni a cui la concettualità politica fino a partire dalla modernità ci ha abituato. È frutto di una fallacia il pensare che il neoliberalismo metta sul tavolo dell'azione politica la centralità della libertà, ossia ad esempio, ossia costituisca una modalità di organizzazione del potere che ponga in maniera nuova, totalmente inedita, la centralità della libertà. Ecco, non è da sottovalutare il fatto che da un punto di vista della concettualità politica moderna la libertà e quindi il mito dell'autogoverno abbia costituito sin dalle origini della riflessione politica moderna un qualcosa a cui tendere. È per questo che credo sia necessario insistere sulla radice comune, pur nelle loro differenze, sulla radice comune della gestione del potere che dei rapporti di potere con cui abbiamo a che fare negli ultimi secoli, Quello che tu dicevi è estremamente giusto nella misura in cui, in maniera differente, tanto quello che Lacan chiamava discorso del padrone, che nella mia interpretazione, che mi rendo conto essere un po' eterodossa rispetto a molti degli studi lacaniani che si sono sviluppati negli ultimi anni, coincide con la forma della democrazia rappresentativa moderna, la struttura del discorso del padrone è un ruolo che il desiderio ha al suo interno, non è un qualcosa di radicalmente oppositivo rispetto al ruolo che il desiderio esercita in quello a cui mi riferivo prima e che Lacan definisce discorso del capitalista. Credo e concludo che sia opportuno, anche se forse rischio di scadere nel tecnico, proporvi una distinzione che negli ultimissimi studi lacaniani sta prendendo piede, a partire da un concetto centrale che non abbiamo nominato stasera, ma che comunque abbiamo costeggiato continuamente, che è quello di godimento. L'ultimissima riflessione su Lacan sta tentando di distinguere sempre più radicalmente la definizione di quello che si chiama godimento assoluto da quello che si chiama godimento totale. il godimento totale che riposa sulla l'impossibilità di riempire la mancanza da cui siamo costituiti in quanto soggetti, è un mito che condividono tanto il discorso del padrone quanto il discorso del capitalista. Come dicevamo prima, sul piano del teatro dell'agire politico non esercitiamo mai, non agiamo mai a partire dalla nostra materialità. Perché? Perché un determinato dispositivo di organizzazione della politica, quello moderno, quello che si fonda sulla sovranità e la rappresentanza, fa sì che un soggetto possa agire politicamente solo a partire dalla decurtazione della sua materialità. Le differenze che ci contraddistinguono non possono trovare posto sullo spazio dell'agire politico. Quello che trova posto sullo spazio dell'agire politico siamo noi in quanto soggetti mancanti. Da un certo punto di vista, la democrazia rappresentativa con cui abbiamo avuto a che fare negli ultimi secoli colma questa mancanza attraverso quello che prima abbiamo chiamato soggetto di diritto. Rappresenta questa mancanza, conscia del fatto che questa mancanza, proprio perché è frutto della decurtazione del nostro essere materiale, non sarà mai rappresentabile totalmente. Nessun rappresentante, che sia il monarca di Thomas Hobbes o il Parlamento con cui abbiamo a che fare negli ultimi secoli, il Parlamento democratico, potrà rappresentare dal punto di vista logico appieno quella mancanza che noi siamo in quanto soggetti. Quindi dal punto di vista dei concetti con cui abbiamo inteso la politica negli ultimi secoli, questa mancanza è colmata dal fatto che è rappresentata, dal fatto che la risposta alla decurtazione della materialità che ci costituisce in quanto soggetti è la possibilità di essere dei soggetti di diritto sempre identici a noi stessi. Il discorso del capitalista non fa che promettere un riempimento ancora più efficace di questa mancanza, che da un lato si esercita nella definizione del soggetto consumatore. Su questo Lacan non ha detto nulla di nuovo, anche perché non c'era molto di nuovo da dire. La mancanza da cui siamo attraversati è colmata dalla continua proliferazione di oggetti, di quelli che Lacan chiamava sembianti di godimento. Questa mancanza è continuamente riempita. Ma più efficacemente il neoliberalismo colma questa mancanza promettendo al soggetto la libertà di esercitare un'azione politica a partire dalla sua specificità singolare. Tu sei libero di volere continuamente, di godere in maniera assoluta. Non sei libero di godere, ma devi godere, perché se non godi c'è qualcosa che non va, e come dicevamo prima, magari ti do anche una botta in testa così ti convinci a godere. Il godimento assoluto, a cui si rifanno gli ultimissimi studi su Lacan, no? Quelli che sono comparsi negli ultimi anni, che io trovo una categoria estremamente più produttiva, costituisce invece un qualcosa di radicalmente diverso. E determina la possibilità di un'esplicitazione del godimento che come tale non è il colmare di una mancanza, ma piuttosto l'esercitazione di un qualcosa che è anteriore a quella mancanza e che ti deriva dall'equazione per cui noi godiamo, nella misura in cui siamo portati o ci è concesso di esplicitare, di far agire quella materialità che noi siamo.
Bene, se ci sono domande dal pubblico, con piacere le accogliamo.
Un allaccio di materialità, se potevi dare una definizione di materialità.
Direi che un altro termine altrettanto efficace è singolarità, direi. Ovvero ciò che definisce quanto noi siamo propriamente, che, ripeto, non è un qualcosa dell'ordine del romantico, dell'effimero, andiamo a riscoprire quello che noi siamo nel nostro interiore, è un qualcosa con cui la psicoanalisi lacaniana ha rotto i ponti sin dalla sua origine. Non c'è niente di razionale, non c'è niente di profondo, non c'è niente di effimero. La materialità e la singolarità è un qualcosa che ci costituisce dal profondo, perché è proprio qualcosa attraverso cui noi godiamo. Cioè, l'unico modo di godere è trovare un canale a partire dal quale questa singolarità che ci costituisce possa avere una sua azione. mi rendo conto magari di collocarmi su un piano differente rispetto ad alcune riflessioni che hanno caratterizzato l'analisi di Lacan negli ultimi anni, ma banalmente l'idea che sul piano della riflessione politica un ricercatore universitario, parto dal mio punto di vista, possa trovare un canale a partire dal quale esercitare un'azione politica che lo pone al centro in quanto ricercatore universitario, a partire dalle problematicità che convergono attorno a questo suo titolo, a questo suo significante, significa in qualche modo porsi sul piano di quello che Lacan chiamava godimento assoluto. È un qualcosa, credo che sia necessario non solo per interrogare la politica a partire da Lacan, ma anche per far sì, per evitare di far passare il lacanismo, o comunque in qualche modo per evitare che si cristallizzi l'idea di un Lacan un po' mattacchione, che pensava, aveva in testa certi concetti che non avevano alcuna possibilità di esercitazione clinica, nessun interesse teorico. Significa in qualche modo tentare di pensare concretamente la messa in azione di questi concetti, che per me significa pensare che l'essere singolare, il godimento assoluto di un soggetto, può passare anche dall'esplicitazione di quello che nella vita fa, della possibilità che possa esercitare nella sua praticità quello che è.
Tu Lacan parlava, non so se è quello che vuoi dire, però mi deve da dire lo stile, cioè nel senso che nel momento in cui farebbe il ricercatore universitario, parte in un modo, parte in un altro, cambia dal momento che ogni soggetto può avere uno stile diverso nel fare questo.
Sì, sicuramente quella è una nota affermazione di Lacan, per cui lo stile è l'uomo, lo stile. Sicuramente, ma io credo che il punto di vista sia ancora anteriore, cioè credo che interrogare radicalmente la politica a partire da Lacan significa fare un qualcosa che da un certo punto di vista è anche meno podestare, meno interesse, ovvero pensare un esercizio della politica che contempli la possibilità che le nostre differenti singolarità possano interagire politicamente, ovvero dare la possibilità, o comunque pensare la politica come qualcosa di radicalmente nuovo in cui sia la materialità dei soggetti messa in gioco. Poi è a partire dalla materialità dei soggetti messa in gioco che un qualcosa prenderà un corso piuttosto che un altro. Ciò non significa che condannare a priori qualsiasi Weltanschauung, avrebbe detto già Freud, qualsiasi visione del mondo, ma far sì che anche una certa visione del mondo non costituisca una teoria da applicare al mondo, ma un qualcosa che si dà all'interno del mondo a partire dalla razionalità pratica che riesce a sviluppare. Quindi non accantonare l'idea che possono esserci differenti prese di posizione, ma non considerare la presa di posizione come una metateoria che costruita a tavolino e che poi si cerca di applicare al reale, dicendo al reale anche di non far troppo rumore, perché se fa rumore dà anche un poco fastidio.
Mi viene da definirla come una dialettica del dubbio costante, mettere in dubbio continuamente le certezze, in un certo senso, vedendo che cosa poi ne deriva. A volte però mi viene da pensare che forse non ci sia mai una conclusione come concreta.
Ma io direi che allora sicuramente una riabilitazione del dubbio nella sua forma più dignitosa, è noto, no, a tutti, anche a chiunque abbia presente minimamente un manuale di storia della filosofia, il ruolo che lo scetticismo ha avuto all'interno della modernità, no? Il dubbio scettico, a patto che non si pensi quel dubbio come qualcosa su cui fare retroattivamente agire la certezza. Cioè, il dubbio non deve costituire un qualcosa di provvisorio, perché bisogna dubitare, perché partiamo dalla contestazione che non ci sono leggi necessarie ed eterne, allora dubito, però su quel dubbio devo costruire un qualcosa di limpido, cristallino, identico sempre a se stesso ed eterno, perché se no se no è un casino, no? No, io credo una riabilitazione del dubbio in maniera radicale. Se capisco bene, sicuramente in un certo senso ciò impedisce che si possa dare una conclusione. Non sono d'accordo nel dire che ciò non abbia un qualcosa a vedere, non abbia una sua concretezza. E io dico piuttosto che non si darà una conclusione se per conclusione si intende l'edificazione appunto di un sistema geometrico in cui tutto torna, a patto che qualcosa venga nascosto al suo interno e non lo si faccia parlare, perché se parla dopo tutto non torna più, inizia a non scriversi qualcosa, no? A patto, io la metterei piuttosto come la possibilità di costituire conclusioni nella loro pluralità. Esistono delle conclusioni, esistono delle prese di posizioni concrete, non è detto che questa presa di posizione concreta sia eterna.
Volevo chiedere, ma di un fa coincidere l'impossibile di Lacan con l'idea comunista, tanto che appunto dice in alcune conferenze, anche dice che è una contraddizione parlare di Stato comunista, perché comunista, perché talmente al di là, in questo senso, del concreto, è talmente reale, impossibile, che non ha neanche senso parlare di partito comunista o di rivoluzione comunista. Però questo presuppone che l'impossibile a cui si vuole arrivare, o comunque che si sta guardando, sia già in questo senso condiviso dalla comunità, nel senso di idea comunista, per esempio. Secondo te Lacan può mettersi in linea su questo discorso o trascende, come dice questa parola, questa identificazione o questo presupposto?
Allora, sì, no, è una cosa che, cioè, quello fra Lacan e Badiou è un dibattito che a me è molto caro, nel senso che costituisce un po' anche un mio oggetto di studio. Allora, ti rispondo facendo riferimento a un'affermazione che Badiou fa nel seminario che dedica a Lacan, no? Badiou dedica alcuni seminari a quelli che lui chiama antifilosofi, e il più grande antifilosofo, non più l'ultimo, per logica, secondo lui appunto Jacques Lacan. In questo seminario affronta la questione di una, è possibile una politica lacaniana, dando un secco no a questa domanda. È impossibile una politica lacaniana nella misura in cui va in una direzione che non è quella condivisa da Badiou e che tu appunto esponendo, no? Ovvero il fatto che ci sia un agire collettivo definito che porti alla produzione di gruppi chiusi, mi verrebbe da dire, con un obiettivo preciso, tutto. Quindi definisce in quel seminario, anche con toni, come sempre Badiou non si risparmia anche quando parla dei maestri e degli amici, definisce quello di Lacan, una politica lacaniana scadrebbe per forza in un gauchismo anarchicheggiante, in una democrazia radicale di nessuna utilità, no? Per cui lui legge la politica lacaniana come qualcosa che di dissolutoria, no? Per cui una politica non può fondarsi sulla dissoluzione, perché se no non è una politica, secondo Badiou. Io tendo invece a valorizzare questa questione della dissoluzione, nel senso che, come ho tentato di dire, non ci vedo assolutamente niente di nichilistico o improduttivo. Uno, perché sarebbe un errore, come fa Badiou anche un po' furbescamente in quel seminario, prendere la dissoluzione non facendola interagire dialetticamente con la fondazione. È un qualcosa che in Lacan è sempre presente, la dialettica fondazione e dissoluzione. È vero che Lacan diceva, anche quando parlava di scuole psicoanalitiche, mettetevi insieme per il momento in cui serve a qualcosa, poi dissolvetevi, sciogliete. Solo che io in questo non ci vedo un qualcosa di problematico, anzi ci vedo un qualcosa di estremamente produttivo per pensare alla politica oggi, nella misura in cui, ripeto, il fatto che un'organizzazione politica o l'organizzazione sorta in base a una problematicità messa in evidenza dal piano politico nasca e scompaia, a mio modo di vedere non costituisce un problema, ma anzi costituisce un piano della riflessione che sarebbe interessante indagare. è chiaro che da un punto di vista badiusiano, che è il punto, che è comunque il punto di vista di un militante comunista, questo crea problemi nella misura in cui una politica dissolutoria come quella lacaniana rende impossibile il darsi dell'evento rivoluzione. È chiaro che il punto di vista attorno a cui ragionava Lacan era un qualcosa di radicalmente differente, in primis perché non era assolutamente un rivoluzionario. Tuttavia io credo che il fatto che lui non fosse un rivoluzionario, da un certo punto di vista, potrebbe aiutare anche più radicalmente a ripensare l'agenda programmatica di chi invece continua a volere anche problematicamente aderire a quelle tradizioni. Tuttavia credo che da quel punto di vista varrebbe la pena riprendere la famosa affermazione che Lacan fa nell'atto di fondazione della sua scuola, per cui l'analista si autorizza da sé, e interrogarla radicalmente su cosa questa cosa significhi, nel senso che da un certo punto di vista, anche, anzi dal punto di vista della giuridificazione della pratica psicoanalitica, costituisce ampi problemi, cioè dire che l'analista si autorizza da sé mette in discussione la questione della formazione, mette in discussione la questione della, del rapporto tra la formazione istituzionale, non degli psicoanalisti ma degli psicologi, dato che in Italia funziona così, poi la propria espressione, la propria interazione lavorativa, la propria espressione lavorativa, la propria collocazione come soggettività all'interno del mondo del lavoro, mettiamola così. Però interrogare un'affermazione di quel tipo senza cedere alla facile tentazione di considerarla una provocazione potrebbe, secondo me, produrre qualcosa di interessante, nel senso che dire che l'analista si autorizza solamente da sé, se si ha presente cosa questa affermazione significa all'interno dell'atto di fondazione lacaniano e della conduzione della pratica psicoanalitica di Lacan, significa far riemergere un qualcosa che è abbastanza, a cui siamo abbastanza disaffezionati quando si parla di espressione della soggettività lavorativa, ovvero la presa di coscienza della responsabilità. La presa di coscienza della responsabilità che un soggetto in quanto tale esercita allorché svolge una mansione. Allora dire che un analista si autorizza da sé significa anche, a un certo punto di vista, probabilmente non quello che Lacan avrebbe preferito, ma anche dal mio punto di vista, puntare sulla responsabilità che un analista si prende non solamente nei confronti della propria istituzione psicoanalitica, ma anche del lavoro, del mestiere che si trova ad esercitare all'interno della società. Significa, ripeto, io continuo a leggerlo attraverso la lente con cui ho cercato di leggere la riflessione di stasera. Significa, da un lato, scegliere la via per cui la regolamentazione definirà ogni possibile relazione dell'individuo all'interno dei rapporti, che siano essi politici, sociali, lavorativi, oppure riabilitare una serie di prestazioni, una serie, mi verrebbe da dire, di valori che vanno in una direzione contraria e prendono in considerazione il piano dell'incertezza, della possibilità del fallimento, che tuttavia una regolamentazione rigida, legalmente definita, giuridicamente messa su carta, mette da parte sullo certo piano, da un certo punto di vista. Fa sì che non possa emergere come condizione, ma non la mette da parte realmente.
Altre domande?
La domanda è la posizione di un corso per la carta. Però volevo chiedere se la carta è un filosofo, e quindi un filosofo ascolto la psicologia, di filosofia, se anche io non lo so fare. E il rapporto di Lacan con Hegel.
Con Hegel?
Sì.
No, sorrido perché tocchi due punti che a me interessano particolarmente, in primis perché rivendico un'assoluta formazione hegeliana, e dall'altro perché il rapporto tra filosofia e psicoanalisi è un punto che mi tocca particolarmente. Su quello però ti rispondo seccamente: non credo, no, Lacan non è un filosofo, Lacan è uno psicoanalista. Lo ha sempre rivendicato e credo che lo rivendicherebbe anche se gli si ponesse esplicitamente questa domanda. È uno psicanalista che ha tentato di ha forse prodotto il ripensamento più radicale della psicoanalisi, dei suoi concetti e della struttura dei suoi concetti. Anzi, io credo che un'interrogazione del Lacan psicoanalista, senza cedere alla tentazione di pensare che chiunque rifletta, chiunque eserciti una pratica e rifletta sulle condizioni di esercizio della propria pratica diventa un filosofo, se non si cede a questa tentazione, allora si trova anche il modo di riattribuire una certa dignità a delle pratiche, siano esse la psicoanalisi, la matematica, la fisica, a cui un certo modo di intendere la filosofia, di cui un certo modo di intendere la filosofia l'aveva privato. Io credo che Lacan risponderebbe di no, di essere uno psicanalista convinto che la psicoanalisi come tale costituisca l'unico grande tentativo di dotare la psicologia di una struttura epistemologicamente valida, cosa che mi sentirei di con cui mi sentirei di concordare, di cui la psicologia prima era priva e che nemmeno le più recenti incursioni neurocognitive e neuroscientifiche, di cui nemmeno le più recenti incursioni neurocognitive e neuroscientifiche la notano, quindi rivendicherebbe questa cosa per la psicoanalisi e rivendicherebbe anche un preciso lavoro di rifondazione dei concetti psicoanalitici che non fanno di lui un filosofo, ma piuttosto uno psicanalista che ha prodotto un'indagine psicoanalitica della psicoanalisi, specificamente psicoanalitica. Sul secondo versante, i rapporti di Lacan con Hegel, è un argomento vastissimo, io la vedo così, nel senso per come ci ho lavorato, io credo che sicuramente, come è abbastanza noto, Hegel assolve un ruolo fondamentale all'interno della riflessione di Lacan. Io credo che questo ruolo fondamentale sia viziato da una certa lettura di Hegel diffusa in Francia in quegli anni, che era portata avanti da un notissimo hegeliano di nome Alexandre Courgette, e credo che da un lato sia produttivo indagare
quali prese di distanza rispetto a Hegel di Lacan siano dovute a, questo, a questa lettura, a, questo, a quello che io giudico un fraintendimento di Hegel, e quali, ed è la cosa più interessante che a mio, nel mio piccolo cerco di fare, quali siano i momenti in cui, proprio attaccando il dispositivo concettuale hegeliano, Lacan dimostra invece di essere un hegeliano radicale, molto più di quanto sarebbe stato disposto ad ammettere. Sarebbe, è una cosa che negli ultimi anni ha fatto Slavoj Žižek, ad esempio, e tutta una certa scuola di riflessione psicoanalitica con sede a Lubiana. Non credo che tutto, credo che ci sia ancora molto da fare, nella misura in cui ancora più radicalmente una certa interrogazione di Lacan costituisce o potrebbe costituire la possibilità per chi si occupa di Hegel di pensare un Hegel anche al di là di Hegel, una rivitalizzazione dei concetti hegeliani anche al di là dei limiti storici che potevano avere nel momento in cui Hegel li ha pensati.
Altre domande? Ringrazio molto per aver partecipato, spero abbiate apprezzato. Il prossimo incontro sarà il 13 febbraio, sempre alle 20:30, con il professor Maurizio Scarpari per parlare della Cina contemporanea. La Cina nell'era di Trump si chiamerà l'incontro e sarà un modo per confrontarsi con tanti problemi contemporanei, ma anche con la ricca cultura cinese, diciamo, di cui poco si sa generalmente, quindi cerchiamo di aprire una porta. Vi ringrazio ancora e un applauso per il buon Marco. Ci vediamo alla prossima.